Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. Vorrei che ci riappropriassimo di questa domanda che la gente fa: chi è costui che perdona anche i peccati? Voi sapete che se voi non capite cos'è il peccato, non capite neanche cos'è il perdono. Uno dei pasticci del nostro tempo è che dice: ma sì, Dio è buono, quindi vuol bene a tutti, quindi ognuno fa quello che vuole, non cambia niente, quindi Hitler va in paradiso, Stalin va in paradiso, chi tradisce la moglie va in paradiso. Invece il perdono emerge solo quando io ho veramente fatto del male. Cioè il perdono ha un significato se il male è presente, altrimenti non esiste il perdono. Il perdono è una pacca di spalle. Pensate quando in una famiglia si scopre un dramma, un tradimento, quando l'amico più caro mi volge le spalle, mi ruba il lavoro, mi ruba la fidanzata. Cioè lì cosa vuol dire che io lo perdono? Cioè non è che basta una pacca di spalle, ah sì, amici come prima. Cioè io dentro c'ho la rabbia. E il popolo diceva: ma chi è costui che perdona chi ha fatto il male? Da questa Maria Maddalena erano usciti 7 demoni, non si sa esattamente cosa avesse fatto, non è neanche certo che fosse una prostituta, poi la leggenda si è impadronita di lei, sapete che un sacco di stupidaggini si dicono sulla Maddalena, ma quando una persona ha fatto veramente il male, che cosa succede? Per capirlo possiamo fare riferimento anche alla prima lettura. Si parla di una storia importantissima che è la storia di Davide. Voi sapete che Davide, a un certo punto bisogna capire la storia per capire questo brano, Davide manda i soldati in guerra e restano solo le donne e vede dall'alto del suo palazzo Bezzabea, una donna bellissima, che era sposata, che si faceva il bagno nuda. Probabilmente anche lei piaceva fare queste cose e farsi vedere, ma non è questa la cosa importante. E allora la prende, fa l'amore con lei, non è sua moglie, e la mette incinta. E allora Bezzabea capisce che il marito si accorgerà del tradimento perché c'è un bambino. C'è un problema, cioè il tradimento viene scoperto, il tradimento non resta nascosto. Voi sapete che spesso i tradimenti prima o poi vengono a luce. E allora Davide cosa fa? Dice: io devo cercare di far unire il marito a lei in maniera che si possa dire che il bambino viene da lui. Lo fa richiamare dalla guerra, ma questo Uria è talmente amico di Davide che dice: no, io non voglio stare con mia moglie mentre c'è la guerra. E allora resta fuori la casa a digiunare per essere fedele a Davide. Davide lo ha rovinato e lui dice: no, ma io senza sapere niente. E allora Davide fa la cosa più terribile. Dice: c'è un solo modo, mandiamolo avanti, manda un messaggio segreto e lo dà allo stesso Uria che lo porti. Uria porta ai generali questo messaggio e c'è scritto: mandate Uria per primo all'attacco, così lo uccideranno e non si scatenerà lo scandalo. E quindi un uomo muore perché Davide ha tradito una moglie, la moglie sua. Sapete che il dramma del male è questo. Pensate, quando uno fa il male per non farcene accorgere dice una bugia, poi ne dice un'altra, poi un altro sa del male, gli viene voglia di fare a sua volta. Il male è una realtà contagiosa, il male non è che si fa lì e resta lì. Ci sono delle persone che hanno una serie infinita di bugie perché non hanno avuto il coraggio di dire la prima volta la verità. Io faccio male a mia moglie, poi mio figlio sta male, poi dopo allora mia moglie si mette con un altro, poi dobbiamo dividere i soldi. Il male è una cosa che è come una piovra che pian piano si diffonde. Pensate in una famiglia, quando un fratello litiga con il fratello, poi allora litiga la sorella, litiga la suocera, litiga, e pian piano non si riesce più a avere la pace. Ecco, finché noi non capiamo cos'è il male, noi non capiamo cos'è il perdono. Sapete che la vendetta è quella grande invenzione che è stata inventata dall'Antico Testamento per fermare il male. La vendetta non è una cattiveria, è dire: se uno ha ucciso tuo figlio, tu non potrai che fare solo quello e non di più. Se uno ti ha rubato una cosa, non potrai prendere più di quello che ti ha rubato, ma è l'occhio per occhio, dente per dente. Nessuno può rifare più male del male che ha subito. Ma il male continua ad essere presente, il male continua ad agire. Il mondo antico sapeva che quando uno fa il male bisogna fermarlo. Se c'è uno che ha fatto del male a una donna, a un bambino, bisogna eliminarlo perché sennò quel male resta. Il problema è che il male continua a restare, continua a cambiare tutto. Ed ecco allora il mistero della presenza di Dio. Solamente Dio è capace di togliere il male che abbiamo fatto e di ridare la gioia a Uria, a Bezzabea, a Davide. Pensate che il loro figlio Salomone diventerà un antenato di Cristo, Bezzabea porterà i popoli pagani nel cristianesimo. Il sacerdote romano Don Fabio, che molti di voi conoscono, dice una cosa, una volta ha usato un esempio molto, molto bello, l'esempio del tom-tom. Pensate che se uno fa un peccato, non si trova più il giorno dopo al posto che Dio aveva previsto. Dio casomai aveva deciso che conoscesse la ragazza giusta, che trovasse il lavoro giusto, che avesse la gioia, e invece non sta lì perché c'ha la testa da un'altra parte. E uno ha perso l'occasione di fare il bene, di incontrare Dio. Don Fabio usa questo esempio. Dio è capace di prendere la vita. Voi sapete che col tom-tom, col navigatore, se uno sbaglia la strada, se uno va oltre, dopo un po' il navigatore ricalcola la strada e dice: prendi adesso a destra, torna indietro, e ti ricalcola un tragitto perché tu possa ritornare al punto dove Dio ti voleva chiamare, dove Dio aveva un appuntamento con te, aveva un appuntamento per l'opera che tu dovevi fare e che hai perso. La capacità di Dio è questa, di prendere la vita che è stata rovinata, è stata veramente rovinata, la prende, la rimpasta e ne fa una meraviglia. Pensate al disastro che è il tradimento, la parola falsa, la bugia, l'aborto, la rovina dell'amicizia, il far male un lavoro, un idraulico che fa male un lavoro e quella persona poi si trova a spendere soldi in quella casa. Dio prende la vita e la rimpasta e te la rioffre, te la rimette nelle mani perché possa ridiventare qualcosa di bello. E qui vedete che c'è come un'eccedenza. Questa donna capisce che Gesù l'ha perdonata, capisce che Gesù è venuto a dire: tu non sei il male, che hai rovinato persone, vite, famiglie, storie, soldi, beni. Ma Dio ti guarda e ti dice: adesso ricomincia. E questa donna si commuove, usa il profumo, usa la tenerezza, si accorge che Dio è venuto nella sua vita. Sapete che Maria Maddalena ha veramente amato Gesù, ma non l'ha mai amato come donna, come fidanzata. L'ha amata come persona perdonata, come chi va al confessionale, come chi va da un amico e gli dice: lo sai, ho tradito l'amicizia, e si sente dire: ma vieni qua, ma ti ribacio, ma stai con me. Veramente ha capito che c'è un amore più grande della sessualità, più grande del rapporto uomo-donna. C'è un amore che perdona, c'è un amore che va oltre il male che è stato fatto. Scendendo, sono stato vicino a dove avevamo fatto un campo a Marola con alcuni dei giovani di qui, dove c'è la casa di Giovanni Lindo Ferretti, un cantante che si è convertito al cattolicesimo, è ritornato a casa al cristianesimo, e dice in una sua intervista: il viaggio più lungo che ho fatto è stato in Mongolia a cercare le radici dell'Oriente, e poi è diventato cattolico. Dice: il viaggio più lungo che ho fatto è stato da casa mia al confessionale. Quel viaggio di pochi metri da casa mia al confessionale del prete anziano del paese è il viaggio più lungo che ho fatto nella mia vita, perché è stato un viaggio di umiltà. Ho dovuto scoprire il male che avevo fatto, con cui avevo ferito la vita delle persone, e ritrovare la grazia di Dio che mi toccava. E se ci pensate, e questo lo lascio come riflessione vostra, solo da questo perdono ricevuto da Dio, che Simone non riesce a capire, nasce il perdono, per cui tu poi, che sei stato perdonato 500, riesci a perdonare anche a chi ti ha offeso per molto di meno. Gesù dirà che si tratta di amare il nemico, quel nemico che non è il nemico lontano, quel nemico che è mia moglie diventata nemica, il mio parente, il mio amico che è diventato nemico, era quello che mangiava con me e poi ha rivelato una faccia che io non conoscevo, che non mi aspettavo. Ma quel perdono che io ricevo mi fa dire: non è veramente nemico, anche io sono stato nemico. E tu, Simone, ti è stato perdonato poco, ma almeno quel poco che ti è stato perdonato, almeno mettilo nell'amore delle persone che ami, che conosci, e anche di quelle che ti hanno fatto del male. E così sia.